In studio Lino Bini. In Ucraina si affievoliscono le prospettive di pace. Il cancelliere tedesco Merz, durante l'incontro con Macron nel sud della Francia, ha escluso un incontro a breve tra Zelensky e Putin, contrariamente a quanto annunciato da Washington. Per capire se la mossa diplomatica messa in campo dalla Casa Bianca nelle scorse settimane è finita di fatto in un vicolo cieco, abbiamo raccolto le considerazioni di Antonio Missiroli, già collaboratore del segretariato generale della NATO e docente anche di scienze politiche a Parigi.
L'iniziativa di Trump è bloccata, è ferma e forse non c'era da farsi troppe illusioni, dato che l'interesse effettivo di Putin a un incontro a due con Zelensky o a tre, senza Trump, era molto vago, molto debole. Già il giorno dopo l'incontro di Anchorage, Lavrov, il ministro degli esteri, aveva gettato acqua sul fuoco. Putin non riconosce la legittimità di Zelensky, non intende negoziare bilateralmente con lui, intende imporre le sue condizioni. Quindi questo tavolo per il momento sembra bloccato, anche se Trump probabilmente non lo riconoscerà o preferirà comunque non parlare di questo scacco, almeno per il momento. Ci sono alcuni altri tavoli tuttavia che sono ancora attivi. A Copenaghen si riuniscono i ministri della difesa dell'Unione Europea, i ministri degli esteri, per discutere che tipo di sostegno l'Unione Europea in quanto tale può dare all'Ucraina. Continuano le riunioni dei cosiddetti volenterosi, cioè dei paesi principalmente europei che sarebbero disposti anche a schierare una forza di rassicurazione in Ucraina in caso di cessate il fuoco, per aiutare gli ucraini, per sorvegliare la forza. E c'è infine, ma non lo sottovaluterei, un gruppo di lavoro che è stato lanciato dopo il vertice di Washington della settimana scorsa, che è presieduto da Marco Rubio, dal segretario di Stato e consigliere per la sicurezza nazionale, che discute in particolare con gli alleati europei quali tipi di garanzie potrebbero essere offerti a Kiev. E gli incontri tecnici che si sono svolti in questo contesto pare abbiano dato dei risultati, come dire, non voglio dire incoraggianti, ma sicuramente non troppo scoraggianti. Ma evidentemente il tavolo principale è quello che si trova alla Casa Bianca, il tavolo importante è anche quello che si trova al Cremlino. In questo momento Putin, vista anche la situazione militare sul terreno, non ha alcun interesse a negoziare o a fermare il conflitto.
E nella notte, nuovo intenso attacco russo su gran parte dell'Ucraina, colpite soprattutto le regioni orientali di Zaporizhzhia e Dnipropetrovsk, in parte già occupate dall'esercito di Mosca. Un primo bilancio fa stato di almeno un morto e una ventina di feriti. E a proposito di conflitti, è entrata nel vivo l'offensiva di Israele su Gaza City, considerata l'ultima roccaforte di Hamas nel territorio devastato dalla guerra. Il portavoce dell'esercito israeliano ha definito la regione zona di combattimento pericolosa, confermando l'avvio quindi dell'offensiva. Gli Stati Uniti intanto hanno revocato il visto ai rappresentanti dell'Organizzazione per la Liberazione della Palestina e dell'Autorità Nazionale Palestinese. Washington li accusa di aver ostacolato il rilascio degli ostaggi ancora nelle mani di Hamas. Il provvedimento adottato in vista dell'Assemblea Generale dell'ONU tocca anche Mahmoud Abbas, presidente dell'ANP, che ha chiesto alla Casa Bianca la revoca delle restrizioni. Una corte d'appello statunitense ha giudicato illegale una parte dei dazi doganali decisi dall'amministrazione Trump, che ha già preannunciato ricorso alla Corte Suprema. I giudici in particolare contestano alla Casa Bianca l'utilizzo dello strumento dell'urgenza per adottare misure in ambito di politica economica internazionale. Nuove proteste degli studenti in Serbia contro il governo al potere per chiedere il rilascio di una trentina di persone arrestate durante le dimostrazioni degli ultimi mesi. Esecutivo in carica, ricordiamo, accusato di corruzione, incuria e incapacità di governare. Contestato in particolare il presidente in carica Aleksandar Vučić, che nei giorni scorsi per contro ha promosso e guidato contro dimostrazioni in diverse città del paese. Dall'interno la sinistra, guidata dal Partito Socialista, intende lanciare un'iniziativa popolare per garantire una migliore protezione alle donne contro violenze e femminicidi. Un passo reso ancora più urgente dal recente fatto di sangue avvenuto a Courcelles, nel sud del Canton Vaud, dove un uomo ha ucciso la ex moglie e le due figlie. Per il PS servono strumenti adeguati in tutto il territorio, standard minimi che dovranno essere cofinanziati dalla Confederazione con 500 milioni di franchi l'anno. Per la cronaca regionale, alcune centinaia di persone hanno dimostrato ieri a Mendrisio contro il taglio di 65 pieghe in Svizzera, 40 dei quali in Ticino, previsto da FFS Cargo. I manifestanti hanno colto l'occasione anche per protestare contro l'abbandono dell'ex regia del principio del trasferimento del traffico merci dalla strada alla ferrovia.
Lo sport.
Buongiorno da Omar Gargantini. Nonostante una prova di qualità e molto generosa, è finita al terzo turno l'avventura di Jerome Kim agli US Open di tennis. Il 22enne rossocrociato è stato battuto in 4 set dall'americano Fritz, numero 4 del tabellone, col punteggio di 6-7, 7-6, 4-6, 4-6. Agli ottavi anche Alcaraz e Djokovic. Tra le donne, turno superato dalla Pegula. Alle 22.30 circa in campo l'ultimo rossocrociato presente a New York, Leandro Riedi contro il polacco Marciacca. Il calcio ora con il Bellinzona che proprio non riesce ad uscire dalla crisi. Granata battuti 3-1 anche a Nyon. Dallo stadio ovviamente sempre ultimi con due soli punti di una classifica di Challenge League che vede al contrario la Rau veleggiare ancora a punteggio pieno dopo l'1-0 di Rapperswil. Nel tardo pomeriggio torna a pieno regime anche la Super League. In programma Tuna Grasshopper, Winterthur Zurigo e Sion Basilea. Sul fronte del mercato il Losanna invece ha perso a Senna. L'attaccante senegalese si è trasferito in Champions alla Serie B inglese, alla Middlesbrough. In Serie A nei due anticipi, prima soddisfazione per il Milan, ha passato 2-0 a Lecce e conferma della Cremonese neopromossa che ha battuto 3-2 il Sassuolo e si gode momentaneamente il primato in solitaria in classifica. Passando all'hockey, weekend di amichevoli per le due ticinesi, Lugano si è divertito a Coira con un chiaro 8-0 impreziosito dalle doppiette di Perlini e Brian Zanetti. C'è però apprensione per un problema alla parte alta del corpo per Fazzini. Lambrì da parte sua ha perso anche la seconda sfida con una pari categoria, nella fattispecie il Rapperswil 4-3 per i sangallesi e 2 gol per Pestoni in casa bianco-blu. Stasera per entrambe l'esordio davanti ai tifosi, Lugano che riceve proprio il Rapperswil, Lambrì ospita il Kloten. In Champions League hanno fallito l'esordio lo Zurigo campione e il Losanna. Lions battuti 3-2 all'overtime dal Bremerhaven, Vodesi 4-1 in Finlandia dal Lukko Rauma. Stasera tornano in pista Berna e Zugo che avevano vinto la prima partita. La nazionale femminile invece dopo il successo con la Svezia si è fermata ai rigori contro la Cechia e oggi affrontando la Finlandia chiude questa prima tappa dell'Eurotour. In conclusione alle due ruote a Leger, parliamo di mountain bike, Alessandra Keller ha ottenuto il secondo posto nello short track, quarta Sina Frey, nella gara al maschile, undicesimo Filippo Colombo, insomma buoni segnali a pochi giorni dai mondiali di Crans Montana. E poi alla Vuelta Ayuso ha vinto la settima tappa, sempre Train in rosso, ottava frazione oggi, 163 km complessivi con arrivo a Saragozza.